Capito 16 di Primo Corinzi 16. Che cosa ho detto? Inizio di capitolo 16 di Primo Corinzi 16. Ok? Credo che è quello che hai detto, ma qualcosa suonava un po' strano. Controllavo un po' ieri la predicazione. E mi sembra che da aprile ad oggi abbiamo fatto solo 7 capitoli, perché ad aprile mi sembra che facevamo Primo Corinzi 10. Perciò abbiamo fatto un bel lavoro, piano piano, certo abbiamo preso i mesi di agosto per... come pausa per lasciare tempo per le vacanze e tutto quanto, senza perdere l'insegnamento del libro, ma nonostante sono 5 mesi di studio che abbiamo fatto da arrivare da capitolo 10 a capitolo 16. Ultimamente abbiamo visto la risurrezione. Domenica scorsa in particolare abbiamo visto l'aspetto della risurrezione non da Corinzi, ma da Primo Tessalonicesi 4, dove troviamo il rapimento della Chiesa, che credevo una conclusione di capitolo 15 che richiude tutta la l'insegnamento riguardo all'aspetto nostro. Perché anche se dobbiamo capire gli aspetti della risurrezione, quando verrà la risurrezione, che cosa succederà nella risurrezione, dobbiamo capire che per quelli che sono ancora in vita, la risurrezione è qualcosa che non dobbiamo affrontare, perché non dobbiamo lasciare indietro il nostro corpo, perché saremo rapiti con il Signore nell'aria. Ho letto con Liliana ieri sera da Giovanni 11, dove c'è la risurrezione di Lazzaro. E ho letto quel versetto dove Gesù, parlando con Marta, quando è arrivato a Betania, Marta l'incontro dicendo: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che lascerà, e non aveva neanche Primo Corinzi 15, non aveva neanche Primo Tessalonicesi 4. Ma Marta diceva: lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno. Al versetto 25, Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? E questa è la domanda che ho fatto a Liliana ieri sera. Credi tu questo? Perché quando ho letto questi due versetti, i suoi occhi sono cambiati, l'espressione sul viso è cambiato. E ho spiegato che per il credente in Cristo la morte non esiste. La morte esiste per chi rimane dietro. Perché loro vedono la nostra casa sdraiata lì nella bara, perché praticamente questo corpo serve solo come casa. E ho detto casa e non cassa, anche se questa casa deve essere messa nella cassa o bara. No, dovevo puntualizzare questo, perché so che voi pensate che a volte dico casa quando voglio dire cassa e viceversa. E allora credo di aver detto bene queste cose. E dopo sicuramente Carlo mi riprenderà o mi prenderà in giro per questo fatto qui. Perché? Ma la realtà è, per il credente, la morte del corpo e assenza del corpo e presenza con il Signore. Perciò, quando quel momento di passaggio deve succedere per noi, in quel momento saremo più vivi che mai. E questa è una bella cosa, una bella realtà. Ma c'è un altro aspetto della realtà, che al ritorno di Cristo, questo corpo non deve neanche far quel passaggio della morte. Quando il corpo si spegne. E questa è una bellezza che non dobbiamo ignorare, né dobbiamo dimenticare. Perché come un credente in Cristo, qual è la cosa che cerchiamo prima di tutto? Va bene. Vengo qui così potete rispondere. Qual è la cosa che noi dobbiamo cercare? Non è che dobbiamo cercarlo come quell'ago. Ecco. Alla salvezza, alla salvezza abbiamo la vita eterna, questo è vero. Dal momento che abbiamo creduto, sperimentato quella nuova nascita, siamo salvi, abbiamo la vita eterna. Ma ancora viviamo su questa terra. Qual è l'aspetto della nostra speranza che dobbiamo vedere? O speriamo di vedere, che mettiamo enfasi a vedere, a cercare. Quello è come dobbiamo vivere questa vita qui. Perché finché viviamo qui dobbiamo cercare prima il regno di giustizia di Dio e le altre cose saranno sopraggiunte, che fa parte del sermone sul monte che vediamo domenica prossima. Ripeti un po' quello che hai detto. Quando? Quando? Noi aspettiamo a vedere Cristo scendere dal cielo o aspettiamo di vedere il ritorno di Cristo. Quando noi che siamo rimasti saremo rapiti in un momento, in un batto d'occhio, a suono dell'ultima tromba. Perciò il nostro punto focale è, Signore, quando torni? Come se aspettassimo in ogni momento il ritorno di Cristo. Il modo che noi viviamo deve essere o dovrebbe essere che aspettiamo Gesù a tornare in qualsiasi momento, forse anche oggi, forse anche prima di partire da questa sala stamattina. Eppure dobbiamo programmare di continuare a vivere finché il Signore ci dà respiro. Perché non possiamo fare come ha fatto quel gruppo religioso, mi sembra, diverse volte, che hanno venduto tutto quello che avevano e sono andati all'appuntamento sulla montagna in una certa data, perché Gesù sarebbe tornato in quella data. E ormai quella data è passata da 100 anni, se non sbaglio. Eppure quelli che propagano quella religione vengono a bussare sulla nostra porta ancora oggi. E diciamo, oh! Sapete una cosa? Non c'entra con 1 Corinzi 16. Un profeta di Dio quante volte può sbagliare profezia e rimanere un profeta di Dio? Neanche una volta. Perché se uno pretende, questo lo troviamo da altri profeti nell'Antico Testamento, mi sembra Isaia o Geremia, che lottava contro questi falsi profeti, che dicevano, Israele è forte, Dio sta con Israele, quando Dio ha detto a Geremia, Israele sarà portato via. E il profeta di Dio si è trovato arrestato, messo in una cisterna, dove non c'era acqua, solo melma. E lui si è sprofondato nella melma, in quella cisterna. E il re diceva, finché non torno tu starai lì. Sarò qui per sempre, perché tu non ritorni. Uno che pretende di profetizzare nel nome di Dio non può sbagliare nella profezia. Punto e basta. La profezia deve essere adempiuta proprio come il profeta diceva che venisse adempiuto. Se no, è un falso. E così, quando questi vengono a bussare, scusate, voi riconoscete la parola di Dio, giusto? Quante volte può un profeta sbagliare e ancora essere profeta? Come mai? Mi sembra era il 1917 che hanno fatto l'appuntamento su quella montagna nella catena rocciosa degli Stati Uniti, avendo venduto tutto. Sapete quale sarà la risposta? Gesù è tornato spiritualmente. Ma scusa, quando i profeti hanno parlato che Gesù sarebbe stato ritornato spiritualmente? O ha detto che l'appuntamento era lì perché Gesù sarebbe tornato a portarvi via in quel momento? Allora la profezia non è adempiuta come l'ha detto il profeta. hanno cambiato tante cose successivamente e non capiscono perché ancora la loro mente è annebbiato e gli occhi sono accecchiati e gli orecchi sono tappati. E l'unica speranza è la stessa speranza che avevamo noi, che Dio aprisse gli orecchi e gli occhi per poter intendere il suo messaggio. Perché se anche non facessimo parte di quella setta, saremmo nelle stesse condizioni loro, senza Cristo in questo mondo. Anzi, forse loro si sono ingannati da soli, pensando di conoscere Cristo quando non lo fanno. Ma quante volte nel Nuovo Testamento troviamo quella frase che Cristo apparirà a quelli che aspettano il suo ritorno? Perciò, scusate l'espressione, ma spero di fregarmi del becchino. Perché quella è la realtà della fede che abbiamo in Gesù Cristo. Se dobbiamo passare per la morte, che mi importa? Sarò con Cristo. E un giorno questo corpo sarà messo insieme, risorto. Se sono ancora in vita, sarò mutato. Perché sia il corpo seminato che il corpo che è ancora in vita al ritorno di Cristo, il mortale deve rivestirsi immortale, il corruttibile in incorruttibilità. E per i credenti in Cristo succederà in quel momento, quando Gesù torna per la sua Chiesa. E ricordate le ultime parole che abbiamo letto in Prima Tessalonicesi 4, domenica scorsa? Consolatevi dunque con queste parole. Una delle dottrine più importanti che noi dobbiamo sapere, credere e in qualche modo mettere in pratica. Perché se quella è la nostra speranza, deve cambiare il modo che viviamo. Ci porterà a cercare prima il regno e la giustizia di Dio. E Lui farà sì che le altre cose vengano sopraggiunte. Perché a cercare prima il regno e la giustizia di Dio ci basta. Ci basta. E se aggiunge una laurea, mi aiuterà a vivere con uno stipendio un po' meglio. Ma perché cerco questo lavoro o perché cerco prima il regno della giustizia di Dio? Le priorità della vita. Non è solo in Primo Tessalonicesi 4 dove troviamo quella parola consolatevi gli uni agli altri con queste parole. Ma anche in 1 Corinzi 15 troviamo, perciò fratelli miei carissimi, stati saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Vi siete mai chiesto perché il Signore ci ha lasciato la parola? siete mai chiesto? Perché anche consolazione la parola. Perché non voleva che fossimo confusi, che fossimo sbandati, che fossimo incerti. Ma che sappiamo bene quello che Lui ha in mente per noi. E non era poco. E tutto quello era gratis. Oggi dobbiamo vedere i primi 9 versetti di 1 Corinzi 16. 1 Corinzi 16 dice questo: quanto poi alla colletta per i santi, come ordinato alla Chiesa di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa mette da parte quello che porta secondo la prosperità concessali, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. E le persone che avete scelte, quando sarò giunto, io le manderò con delle lettere a portare la vostra liberalità a Gerusalemme. E se converrà che ci vada anch'io, essi verranno con me. Io verrò da voi quando sarò passato per la Macedonia, poiché passerò per la Macedonia. Ma da voi forse mi fermerò alquanto e ci trascorrerò addirittura l'inverno, affinché voi mi facciate proseguire per dove mi recherò. Perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta, è un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Quanto poi alla colletta. Che cos'è questa colletta? Qui troviamo principi che usiamo anche per considerare il sostegno della Chiesa e l'opera di Dio qui in Ancona e in tutto il mondo. Ma la colletta del quale Paolo sta parlando non è l'offerta che si prende ogni domenica per l'affitto della chiesa, per le bollette dell'acqua, della luce, gas, pellets e altre cose. Anche se i principi che Paolo suggerisce ai Corinzi sono principi che dovremmo considerare. Perciò vorrei che vediamo bene questi primi versetti e poi, se abbiamo tempo, arriviamo a questo desiderio di Paolo di venire da loro. Dice: quanto poi alla colletta. Questa colletta nel contesto dei Corinzi, come la colletta fatta dai Galati, è una colletta che i fratelli hanno voluto fare per i fratelli di Gerusalemme che soffrivano. In questo momento non posso dirvi quali sono le cose che soffrivano i fratelli di Gerusalemme. Sappiamo che c'è stato diverse persecuzioni. All'inizio Paolo faceva parte di questo. Ma in questo momento, quando Paolo sta parlando, non posso dirvi qual è il problema economico che i fratelli di Gerusalemme dovevano affrontare. Ma il problema era tale che i fratelli delle chiese dei gentili avevano al cuore i loro fratelli ebrei di Gerusalemme. E così cercavano di trovare un modo di aiutarli nella loro sofferenza. Perciò hanno fatto queste collette. E certe di queste collette erano molto generose, perché troviamo in diverse parti degli Atti e altro, che, vi dico un versetto, questi erano più nobili di questi di quest'altra città, perché prima si sono dati al Signore e poi a me. Questi qui hanno fatto di più che avevamo pensato, perché prima hanno dato loro stessi e poi hanno dato del loro bene per questo bisogno. Perciò Paolo dice, quanto alla colletta per i santi, di questa offerta che vogliamo mandare a Gerusalemme, o volete mandare a Gerusalemme, vi do gli stessi insegnamenti, gli stessi ordini che ho fatto in Galazia. Cioè, una cosa che dovete fare anche voi. E qui dice, ogni primo giorno della settimana. Qual è il primo giorno della settimana? O lunedì?
Non esisteva il calendario romano.
Non esisteva il calendario romano ancora. Il giorno del Signore, cioè?
Per noi la domenica.
Cioè?
Sabato.
Il giorno della risurrezione. Che giorno della settimana è risorto Gesù?
Dopo il sabato.
Quale giorno della settimana? Il primo giorno della settimana. Se è dopo il sabato, è il primo giorno della settimana, quale giorno è il primo giorno della settimana?
Quello che noi chiamiamo domenica.
Quello che chiamiamo noi domenica. Sabato era considerato sempre il settimo giorno dagli ebrei. Domenica era considerato il primo giorno. Per gli ebrei domenica era un giorno di lavoro. Che cosa era il sabato? Festa. Una festa di che cosa? Secondo la legge di Mosè, che cosa dovevi fare il sabato? E se dovessi fare un fuoco in casa per riscaldarti il sabato, che cosa rischiavi? Se facevi il fuoco per riscaldare il cibo o per cucinare il cibo il sabato, che cosa rischiavi? Perché il sabato era un giorno di riposo, sia per gli esseri umani, sia ebrei, sia per gli schiavi, sia per gli animali. Ma questo era il sabato? Era il giorno del Signore? Il giorno del Signore è qualcosa che troviamo nel Nuovo Testamento, che corrisponde al primo giorno della settimana. Sul calendario nostro qui in Italia, qual è il primo giorno della settimana? O quale, che cosa sembra il primo giorno della settimana? Sembra lunedì, ma biblicamente parlando, il sabato è il settimo giorno. Domenica dovrebbe essere il primo giorno. Perché il primo giorno della settimana? Perché era il giorno del Signore. Perché?
Resurrezione.
Giorno del Signore perché lui è risorto il primo giorno. Il calendario, non so di Inghilterra, ma l'America almeno, l'ultimo giorno della settimana è sabato e il primo giorno della settimana è domenica. Sì, è rosso. Adesso le cose sono cambiate. Mi ricordo un giorno tornavamo dalla chiesa e c'era questo contadino che trebbiava nel suo campo. Papà, perché quello sta lavorando con il macchinario il giorno di riposo? Il sabato? Oggi non è il sabato, questo è il giorno del Signore. Sabato è il giorno prima, perché in America non dice, o in inglese non diciamo sabato, diciamo Saturday, il giorno di Saturno. Peggio ancora.
Marte è lì perché
ma perché i Galati e i Corinti dovevano portare l'offerta il primo giorno della settimana? Perché si riuniva, i credenti si riunivano il primo giorno della settimana. Okay? Il giorno del Signore, il giorno quando i cristiani vengono a stare insieme per lodare il Signore, per osservare la comunione della risurrezione del Signore, tutte queste cose. E allora il giorno che la Chiesa si incontra, porta questa offerta. Ma che cos'altro dice? Ogni primo giorno di settimana ciascuno di voi. Dove? Quando mettete la vostra offerta al Signore attraverso la Chiesa la domenica mattina, quando è che decidi quanto vorresti mettere? È meglio così. Se lo facciamo a casa, quando arrivo in chiesa, ho già l'offerta pronto. E così, mentre sto lodando il Signore con il canto di gioia, quando passa il cestino, arriva il cestino, non devo pensare, non devo distrarmi a pensare, oh, dove è il portafoglio? Quanti soldi c'ho? Quante volte la domenica mattina, se non abbiamo preparato a casa, arriviamo e... Scusate la parola. Mannaggia, non ho soldi. Oh, la banconota è troppo grande. Oh, l'unica volta che avete sentito questa espressione. Ma anche se ci fosse Bancomat, sarebbe una distrazione in quel momento che toglierebbe dall'ode del Signore. Mentre se avevo già preparato, arrivo, continuo a lodare e metto l'offerta, perché è già preparato. Non devo preoccuparmi di spicciare, anche se non credo che spicciare dal cestino è una cosa giusta. Che abbiamo dovuto affrontare un paio di volte. Anche. Ma il principio, per poter mantenere quell'atmosfera di lode al Signore, e prepariamo l'offerta a casa. E così quando arriviamo, e qualche volta non ho fatto a casa, ma molte volte, o quasi sempre, lo preparo prima del culto. Ma a casa è un atto di culto, un atto di ringraziamento al Signore per come Lui provvede per i nostri bisogni. Ma lo proviamo a casa. A proposito, quando è che ci prepariamo per il culto? Quanti di noi siamo così agitati prima di entrare quella porta la domenica mattina, che il nostro cuore non è pronto e dobbiamo fare un lavoro molto veloce. E il culto diventa un pezzo di pizza al taglio, o un hamburger dal McDonald's, invece di essere quel banchetto che il Signore intende. Perché il culto è quel momento che dobbiamo godere la presenza del Signore. Perciò non è soltanto l'offerta che preparo a casa, ma preparo il mio cuore a casa. In un certo senso, come ha detto Andrea, è una cosa che facciamo ogni giorno, dal lunedì a sabato e anche la domenica. Anche se sostituiamo il nostro momento di culto personale con i Signori, di farlo insieme la domenica. Ma di arrivare in chiesa con quel cuore pieno di ringraziamento per il Signore, che il culto sembra più un grande banchetto preparato dal Signore invece di un pranzo fast food. E come possiamo farlo? E come l'offerta? Prepariamo casa. Mi ricordo Rachele sta nella scuola dominicale, allora Carlo la racconterà oggi pomeriggio sicuramente. Ma mi ricordo quando Rachele cominciava a venire in chiesa. Anzi, prima di venire in chiesa. Domenica mattina non posso venire al culto perché devo preparare il pranzo per la famiglia. Sai com'è mio marito? Sai come pretendono? E poi i familiari nella zona che vengono tutti a casa mia per mangiare. Io devo dedicarmi alla famiglia domenica mattina. E l'abbiamo sfidato. Abbiamo detto, ma ci sono le cose che puoi fare sabato per prepararti per domenica? Il sugo devi fare la domenica mattina o puoi fare il sugo sabato pomeriggio, sabato sera? Perché praticamente domenica quando torniamo a casa accendiamo il fuoco per bollire la pasta, possiamo accendere il fuoco sotto il sugo già fatto, deve essere solo riscaldato. E a volte quanto più gustoso il sugo il giorno dopo che quando è fresco del giorno. E forse quelle. Non pensavo che fosse una cosa mia, ma vedo Celeste che dice, è così. Perché ci sono certe cose che sono migliori se sono fatte in anticipo. Di organizzarci in preparazione per quel momento quando incontriamo il Signore con i fratelli. È una cosa che godiamo o dal momento che ci alziamo domenica mattina stiamo gridando ai figli e il marito o la moglie, entriamo in macchina e siamo testa a testa. Ma sapete dove c'è il miracolo più regolare per un credente? Quando si apre la porta della sala domenica mattina. Perché prima... apre. Quante volte è così? Come possiamo, aspetta, è giusto che sia così? Come possiamo cambiarlo? Come possiamo renderlo più soddisfacente? Come quel banchetto che il Signore ha preparato per noi. Se non è prepararci a casa. Perché se prepariamo a casa non dobbiamo dire, o 2 euro in tasca, o 500 euro in tasca. Non ho mai visto, non so se ho mai visto un'offerta di 500 euro qui. Ma preparato a casa, abbiamo quello che serve per quello che ho messo nel cuore di dare al Signore. È una cosa più logico per continuare quella lode al Signore che abbiamo cercato di cominciare attraverso tutti i momenti di lode. So, mette da parte a casa quello che porterà. Secondo che cosa? Qual è la stima? Qui molte volte usiamo la parola decima. E a volte ci sono obiezioni alla parola decima. Ma per me la decima è la partenza di quello che dovrei considerare a dare al Signore. La decima rispecchia la nostra prosperità che abbiamo ricevuto dal Signore. La decima è di più o di meno di quello che il Signore ci ha prosperato.